Allora, direi che possiamo intanto possiamo iniziare. Ecco, come avete visto, come abbiamo già accennato ieri sera, il tema del nostro convegno è questo: misericordia, volto della nostra fede. E come abbiamo detto, appunto, il senso è quello di coniugare la nostra specifica spiritualità, come laici dell'amore misericordioso, come appartenenti alla famiglia dell'amore misericordioso, coniugare questo anche con il momento che stiamo vivendo nella Chiesa, appunto dell'anno della fede. E quindi ci sembrava opportuno approfondire la riflessione su questo aspetto, appunto sulla misericordia, proprio come elemento caratteristico, direi identificativo, quindi volto proprio della nostra fede. Noi, come laici dell'amore misericordioso, viviamo la nostra fede come? Vivendo questa spiritualità, esercitando la misericordia. Quindi volevamo approfondire questo aspetto. Ricordate, lo scorso anno abbiamo approfondito l'aspetto della misericordia come sorgente della speranza. Nel convegno che abbiamo fatto qui al convegno della misericordia, ricordate, a marzo dello scorso anno. Quest'anno appunto vediamo l'aspetto della fede e immagino, ovviamente il prossimo anno vedremo quello relativo alla carità. Quindi in questi 2 giorni, ecco, questi 3 giorni di convegno, vogliamo approfondire questo tema. Ecco, adesso ci aiuterà ovviamente Padre Aurelio Perez nell'entrare meglio in questo tema, in questo discorso. E poi vogliamo anche aprire un po' lo sguardo su quello che sta succedendo un po' nella Chiesa, nel mondo. Ecco, abbiamo vissuto questi ultimi avvenimenti, immagino ci tornerà anche Padre Aurelio stamattina, ma ci torneremo anche oggi pomeriggio. Abbiamo vissuto, ecco, le dimissioni di Papa Benedetto e l'elezione di Papa Francesco, e quindi siamo chiamati e abbiamo visto come Papa Francesco ci sta chiamando in causa. E quindi noi dobbiamo in qualche modo rispondere a questa chiamata. E quindi, ecco, l'intenzione un po' nostra nel proporre queste giornate di riflessione è proprio questa: capire come noi possiamo effettivamente rispondere a queste chiamate, a questo cambiamento che si sta delineando, no? Nel mondo, all'interno della Chiesa in particolare. E prima di lasciare la parola a Padre Aurelio, che abbiamo qui presente, volevo anche portarvi il saluto della Madre Generale, di Madre Speranza, che non è potuta essere qui perché ha un convegno con tutte le Madri Generali a livello mondiale a Roma. Mi ha mandato ieri un messaggio, un SMS, ve lo leggo, ovviamente è breve, e ci dice: l'amore misericordioso ricolmi di grazie e benedizioni tutti i partecipanti al convegno che state per iniziare. Madre Speranza, quindi noi ringraziamo del suo saluto, siamo uniti anche a lei, a tutta la congregazione, a tutte le ancelle, così come quella dei figli, e direi che possiamo iniziare. La parola a
Sì.
Padre Aurelio.
Bene, visto che siamo nel mese di maggio, prima di tutto buongiorno a tutti. Spero che abbiate dormito bene, avete riposato stanotte dopo le fatiche del viaggio di ieri, soprattutto quelli che sono arrivati un po' tardi. Diciamo insieme un'Ave Maria, ci affidiamo alla Madonna all'inizio del mese di maggio perché orienti e accompagni questi nostri lavori e ci ottenga davvero l'esperienza viva dell'amore del suo figlio. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Mediatrice, prega per noi. Madre Speranza, prega per noi. Ecco, allora mi è stato chiesto così di darvi qualche suggerimento su questo tema che avete scelto, no? Come orientamento del vostro incontro, questo incontro nazionale, proprio nell'anno della fede. la riflessione sulla fede, la fede viva la chiamava Madre Speranza, no? Per noi penso che ha proprio questa caratteristica molto particolare. Se noi ci chiediamo a chi dobbiamo credere, dobbiamo dire abbiamo creduto all'amore di Dio, abbiamo creduto all'amore misericordioso di Dio. Questo è un'introduzione, così a livello introduttivo vorrei dirvi semplicemente che dobbiamo distinguere, no, alle volte tra fede come credere in Dio e fede come fidarci di Dio, perché appunto crediamo che Lui ci ama, no? È una distinzione importante questa, perché San Giacomo la dice con un'espressione molto semplice, no? Vi ricordate nella sua prima lettera? Dice: anche il diavolo crede che Dio c'è, no? Quindi non basta, fede non è solo credere che Dio c'è, che Dio esiste, anche il diavolo ci crede, no? Ma è fidarsi di Dio. Anche Adamo ed Eva credevano in Dio, anche quando hanno peccato, no? Però hanno ceduto alla tentazione perché non si sono fidati di Dio, non hanno più creduto che Dio era amore. Quindi non basta credere che Dio esiste, no? L'anima della fede è proprio credere all'amore di Dio. Abbiamo creduto all'amore di Dio, dice San Giovanni, no? Ecco, questo penso che è importante. Allora, il primo punto, io svolgerei questo nostro incontro in 3 punti e una conclusione, no? Così adattata proprio a voi come laici, no? E prendo abbastanza lo spunto anche dai segni dei tempi che viviamo, come accennava Federico, cioè dal fatto che c'è un Papa Francesco, no? Questo Papa che è davvero un dono di Dio per la sua Chiesa, è un segno del tempo, è la rinuncia di Benedetto, no? Altro grande segno del tempo, no? Con un atteggiamento proprio di fede totale, di abbandono nelle mani di Dio, perché diceva Benedetto nell'ultimo incontro, vi ricordate, nell'ultimo Angelus, la Chiesa è di Cristo, la barca è sua, non è nostra, quindi lui sarà sempre nella barca, no? Quasi dicendo il timoniere può farsi da parte perché è troppo vecchio, deve arrivare un timoniere nuovo, ma la barca è di Cristo, è lui, no? Che sta lì dentro. E allora noi stiamo vivendo dei segni particolarissimi. Ieri il Papa è tornato a San Pietro, no? Quindi sta di nuovo lì il Papa emerito, no? È tornato a San Pietro. Quindi per la prima volta nella storia ci sono 2 papi in Vaticano, no? Il Papa in esercizio e il Papa emerito. Sono dei segni particolari nella Chiesa, no? Non si è dato mai nella storia. Quindi, però sono dei segni belli, importanti. È come a dire che veramente è un discorso di fede, non è il discorso di una gestione del potere nella Chiesa, no? Ma di un servizio di fede e di amore. E il Signore lo sta facendo vedere in un modo sempre più chiaro, no? Quindi noi ci sentiamo veramente coinvolti in questa realtà. Allora il primo punto che vorrei trattare è Gesù, amore misericordioso, è il volto di Dio. Ecco, abbiamo davanti l'immagine, no, del nostro crocifisso. Dio ha un volto, ha preso un volto in Gesù. Il secondo punto è: noi siamo chiamati ad essere il volto misericordioso di Dio nel mondo. Il terzo punto è rendere credibile la fede attraverso la misericordia, renderla credibile nel mondo. E poi alcune conclusioni, 2 conclusioni di tipo così orientativo, no? E pratico, anche prendendo lo spunto anche qui da alcune parole di Papa Francesco, no? Allora, il primo punto: fissiamo subito lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, dice l'autore della lettera agli ebrei, no? Parla così dei cristiani: noi dobbiamo tenere fisso lo sguardo su Gesù, perché Lui è l'autore e il perfezionatore della nostra fede. Non possiamo parlare di fede se non tenendo fisso lo sguardo su Gesù. E questa è l'opera di Dio. Quando i giudei chiedevano a Gesù, vi ricordate, quale opera dobbiamo fare? Quale opera Dio ci chiede? Vi ricordate la risposta di Gesù? Questa è l'opera di Dio. Quale? Che voi crediate in colui che ha mandato. Quante cose possiamo fare noi nella vita? Quante opere possiamo fare? Tante. Ma qual è l'opera di Dio? L'opera delle opere. Credere in colui che il Padre ha mandato. Questa è l'opera fondamentale. L'azione fondamentale, no? Ecco perché fissare lo sguardo su di Lui. Ora noi però ci poniamo una domanda. In quale Dio noi crediamo? Non è una domanda scontata, eh? Perché vedete, quando Madre Speranza sentì, no, da parte del buon Gesù in quella distrazione durante la notte, che ha registrato nella prima pagina del suo diario, questa notte mi sono distratta, il buon Gesù mi ha detto che io devo fare in modo che gli uomini lo conoscano non come un padre offeso per l'ingratitudine dei suoi figli, ma come un padre buono che cerca in tutti i modi, no, la felicità dei suoi figli. Guardate, questa frase che noi conosciamo a memoria, l'abbiamo sentita tante volte, in fondo ci pone proprio l'interrogativo: in quale Dio noi crediamo? Perché oggetto della fede è sempre Dio, ma noi possiamo credere in un Dio, appunto, che è un giudice severo, che è un padre offeso per le nostre ingratitudini, arrabbiato, oppure un Dio che è un padre buono, quello che Gesù ci ha mostrato, no? Perché? Perché tante volte noi proiettiamo su Dio le nostre maschere umane. Noi siamo spesso arrabbiati, no? Noi facciamo fatica a perdonare, noi abbiamo il criterio di dire se tu fai bene una cosa allora sei bravo, ma se la fai male io non ti guardo più, tu non esisti più per me, no? Se tu mi offendi, mi ferisci, io non ti guardo più, non esisti. E tante volte noi proiettiamo su Dio questo, per cui Dio è un padre arrabbiato che ce la deve far pagare, no? Un padre offeso per le ingratitudini dei suoi figli, appunto. Dio non è così, dice Gesù a Madre Speranza. Tu devi far capire a tutti che Dio non è così. Quindi stiamo attenti alle maschere nostre che noi proiettiamo su Dio, eh? Sono molto più frequenti di quello che immaginiamo. Ma Dio deve fare giustizia, eh? Ma di fronte a questa situazione deve fare giustizia. Perché? Certo che Dio fa giustizia. Ecco, però la fa a modo suo, non secondo i criteri nostri, no? E allora noi abbiamo un volto unico, che è quello di Gesù. Dio nessuno l'ha mai visto, dice Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Quindi, quel Dio che nessuno ha visto, quel Dio che non ha un volto, il Dio che non ha un volto visibile, quel Dio che noi tutti cerchiamo, alle volte a tastoni, e che ci fa pregare con il salmista: Signore, quando vedrò il volto di Dio? L'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? In fondo l'aspirazione dell'anima nostra è questa: vedere il volto di Dio. Dicono gli esperti, no, che studiano queste cose anche nell'infanzia, che la prima cosa che un bambino appena nato vede è il volto della mamma, no? E quel volto rimane impresso. I primi volti che un bambino vede quando apre gli occhi Ci hanno fatto anche degli studi. C'è un filosofo francese in particolare, Paul Ricoeur, no? Che parla dell'epifania del volto. Il volto è un'epifania, cioè una manifestazione. Il nostro volto rivela tante cose. Può rivelare che siamo arrabbiati, oppure che siamo stanchi, o che siamo delusi, che siamo tristi, o che siamo gioiosi, o che siamo euforici. Il volto è proprio un'epifania, non una manifestazione dei nostri stati d'animo. Allora, la ricerca del volto di Dio è in fondo la ricerca più grande della nostra vita. Quando vedrò il tuo volto, Signore? Ora, quel Dio che nessuno ha mai visto, il cui volto noi cerchiamo, ha voluto avere un volto, ha voluto manifestarsi nel suo figlio Gesù. È lui che ce lo ha rivelato, ce lo ha manifestato. Gesù è l'epifania del volto del Padre. Ecco perché quando il Vangelo di ieri mattina, ricordate, no? Filippo che chiede a Gesù, mostraci il Padre e ci basta. Filippo, tanto tempo che sono con voi e ancora non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono il volto del Padre. Ancora non mi hai conosciuto. Noi non abbiamo un altro modo di conoscere Dio, cari amici, se non guardando Gesù. Ora, Dio è amore. Lui è venuto a dirci questo. E noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Cioè abbiamo fatto l'esperienza dell'amore di Dio. Avrete notato, no, come Papa Francesco sta continuamente ripetendo questo messaggio che dice il cuore del Vangelo. È il messaggio centrale, la misericordia di Dio, il volto di Dio come amore. Se noi non comprendiamo questo, non comprendiamo niente del Vangelo, e allora veramente possono sopravvenire le maschere di Dio, anche nella Chiesa. Anche la Chiesa può assumere l'identità di un Dio che è più potere, che è più organizzazione, struttura, no? Che non il volto misericordioso di Dio. E allora, proprio per questo penso che questo Papa è un segno dei tempi, che dobbiamo cogliere e che ci fa percepire come prima che arrivi l'istituzione ecclesiale, per dire così, arrivano i santi, arriva Madre Speranza, prima ancora Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Santa Margherita Maria Lacocche, Santa Faustina Kowalska. Ecco, arrivano i santi, no? Che intuiscono nello spirito il volto di Dio e lo propongono alla Chiesa e pongono quel seme che poi piano piano anche, diciamo, la Chiesa nella sua struttura organizzativa fa proprio. Non è esagerato dire che questo che viviamo è il tempo dell'amore misericordioso. È proprio il tempo della misericordia di Dio. E quindi costituisce per noi una conferma alla grande di quel carisma che Madre Speranza ci ha trasmesso. Ma è importante che noi ci chiediamo, no? E come noi abbiamo fatto questa esperienza dell'amore di Dio? Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, dice Giovanni nella sua prima lettera. Avrete notato come nel tempo dopo Pasqua la Chiesa nella liturgia ci fa leggere spesso il Vangelo di Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni è il Vangelo di chi ha contemplato il mistero, di chi ha visto l'incarnazione dell'amore. È stato il Vangelo scritto dal discepolo che ha appoggiato il capo sul petto di Gesù, che si è sentito amato dal Maestro, ha fatto l'esperienza viva dell'amore. E poi nella sua prima lettera ci consegna proprio l'espressione, no? Dio è amore, o Theos agapesti, Dio è agape, è questo amore incredibile, no? E questa è la natura di Dio, non ha un'altra natura. Non è che in Dio c'è una parte di amore, una parte di potere, una parte di grandezza, e così, no? Quante volte noi pure pensando all'onnipotenza di Dio, diciamo Dio è l'onnipotente, Dio può tutto, no? Ma tutti gli attributi di Dio, dice Madre Speranza, sono al servizio dell'amore. Dio è onnipotente, certamente Dio è onnipotente, può tutto, ma può tutto perché ama, e quell'onnipotenza è messa al servizio del suo amore. Altrimenti, ecco, potremmo farci l'idea di un Dio grande dominatore che può tutto, ma che rimane freddo, lontano, distante, no? E questo non è il volto di Dio. Tutto è a servizio dell'amore di Dio, tutto. Così come tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Allora ecco, la prima grande verità. E noi abbiamo conosciuto l'amore, guardando a Gesù, noi abbiamo conosciuto l'amore da che cosa? Egli ha dato la sua vita per noi. Ecco il nostro crocifisso. Questo è il cuore dell'amore. Da questo noi abbiamo conosciuto che cos'è l'amore. Lo dice Giovanni nella sua prima lettera ancora, no? Come dicendo, noi possiamo fare molte esperienze dell'amore nella vita. Il mondo ci può sedurre anche con tante prospettive, no? Che sembrano incarnare l'amore. Ma noi da che cosa abbiamo veramente conosciuto l'amore? Dal fatto che Lui ha dato la vita per noi. Lì comprendiamo che cos'è l'amore. Ecco, penso che nessuno di noi può dire di non aver fatto qualche esperienza dell'amore di Dio. Tutti noi abbiamo fatto qualche esperienza dell'amore di Dio. Ed è importante che quella segni davvero in profondità la nostra vita. Ecco, qui nel foglietto che vi verrà distribuito dopo, alla fine di ognuno dei punti c'è una parte in grassetto, in neretto, che sono un po' delle domande che potranno esservi utili poi per i lavori dei gruppi, no? Come vi verrà spiegato. Allora questo primo punto ci invita a interrogarci su questo: in che Dio noi crediamo? Come abbiamo percepito nella nostra vita l'amore misericordioso del Signore? E poi condividiamo il nostro credere all'amore di Dio per noi, lo condividiamo, ce lo comunichiamo, questa fede nell'amore di Dio. Ecco allora il primo punto, guardare al volto di Gesù, perché Lui è la misericordia del Padre, resa visibile. Ma un secondo passo è d'obbligo a questo punto. Il secondo punto è noi siamo chiamati ad essere il volto misericordioso di Dio nel mondo. L'esperienza dell'amore di Dio che ci è stata comunicata non è fine a se stessa. Il Signore non è che ci fa percepire il suo amore perché noi stiamo lì buoni, no? Godendo di questo amore che Lui ci dà, molto felici, molto tranquilli, pienamente appagati, e poi finisce tutto lì. Non può essere questo. L'esperienza dell'amore di Dio, ripeto, non è fine a se stessa. È vero che Dio ci ama sempre per primo, non dobbiamo mai dimenticarlo, eh? E San Giovanni questo pure lo dice varie volte, vi ricordate? Non siamo stati noi che abbiamo amato Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio e lo ha consegnato per noi. L'iniziativa nell'amore è sempre di Dio, non dobbiamo mai dimenticarlo questo. Ma detto questo, dobbiamo capire che se Dio ci ama in questo modo incredibile, infinito, è perché anche noi impariamo ad amarci gli uni gli altri, perché anche noi possiamo amare come Lui ci ama. Vi ho dato l'esempio, Vi ricordate Gesù dopo che ha lavato i piedi, no? Gli apostoli, capitolo 13 di San Giovanni. Vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Come ho fatto io, facciate anche voi. Questo è il mio comandamento, dice proprio in quell'occasione. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Non ci ha lasciato un altro comandamento Gesù, un'altra legge. Come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. E ancora San Giovanni che dice: da questo noi abbiamo conosciuto l'amore, lui ha dato la vita per noi. Ma subito aggiunge: quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Nella sua prima lettera. Vedete lo stesso messaggio come ritorna. E in fondo perché Gesù racconta la parabola del figlio prodigo? Quella parabola che è il cuore, che esprime il volto del Padre misericordioso, no? Quella parabola che Papa Francesco non si stanca di commentare, no? Ho qui davanti l'omelia che ha fatto nella seconda domenica di Pasqua, la domenica della Divina Misericordia, no? Vi ricordate? Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, che era un po' l'entrata, no? nella sede del Vescovo di Roma. Vi invito a rileggerla questa omelia, no? Perché la sottolineatura del Papa ancora una volta sul messaggio della misericordia come cuore del Vangelo. E sarebbe interessante, penso che noi dovremmo raccogliere tutta la biblioteca del Papa sulla misericordia, no? Man mano, ed è pochissimo il tempo che del suo pontificato, no? Ma proprio raccogliere tutti i passi, no? Farne una. Dice così tra le altre cose in questa omelia, no? A me fa sempre una grande impressione rileggere la parabola del Padre misericordioso. Mi fa impressione perché mi dà sempre una grande speranza. Pensate a quel figlio minore che era nella casa del padre. Era amato, eppure vuole la sua parte di eredità. Se ne va via, spende tutto, arriva al livello più basso, più lontano dal padre. E quando ha toccato il fondo, sente la nostalgia del calore della casa paterna e ritorna. E il padre? Aveva dimenticato il figlio? No, mai. È lì, lo vede da lontano, lo stava aspettando ogni giorno, ogni momento. È sempre stato nel suo cuore come figlio, anche se lo aveva lasciato, anche se aveva sperperato tutto il patrimonio, cioè la sua libertà. Il padre con pazienza e amore, con speranza e misericordia, non aveva smesso un attimo di pensare a lui. E appena lo vede ancora lontano gli corre incontro e lo abbraccia con tenerezza, la tenerezza di Dio, senza una parola di rimprovero. È tornato. E quella è la gioia del Padre. In quell'abbraccio al figlio c'è tutta questa gioia. È tornato. Dio sempre ci aspetta, non si stanca. Gesù ci mostra sempre questa pazienza misericordiosa di Dio, perché ritroviamo fiducia, speranza, sempre, sempre. Ecco, quindi noi ci chiediamo, ma perché Gesù racconta questa parabola e le altre due, no? Vi ricordate che il contesto è quello dei farisei che lo rimproveravano di mangiare con i peccatori, no? Di stare con gli ultimi. Questo scandalizzava. E Gesù proprio in quell'occasione racconta la parabola. Il messaggio alla fine non è solo quello di dire: ma guarda che Dio ti ama sempre, ti aspetta sempre, che è fondamentale, ma è dire ai farisei e a quella parte di fariseo che c'è in ciascuno di noi, o di figlio maggiore della parabola che c'è in ciascuno di noi, dire: diventa anche tu come il Padre. Abbi anche tu il cuore misericordioso del Padre. perché solo questo può cambiare il mondo. Non rimanere con il cuore indurito, non stare lì a giudicare tuo fratello che ha bruciato tutto. Converti il tuo cuore alla misericordia. Sii anche tu il volto della misericordia di Dio nel mondo. Questa è la nostra fede. Se noi abbiamo creduto all'amore, non è per rimanere beati in quella credere all'amore e farne l'esperienza, ma è perché anche noi poi dobbiamo dire al mondo freddo, al mondo indurito, al mondo dei rapporti sociali aggressivi, dobbiamo dire: questo è il volto di Dio, questo è l'amore che cambia il mondo, questa è la vera rivoluzione. E dirlo in famiglia, dirlo nel posto di lavoro, dirlo in parrocchia, dirlo nel nostro gruppo Alam, dirlo in qualunque incontro che facciamo ogni giorno. Noi siamo chiamati ad essere il volto della misericordia di Dio per chi ci vede. Quando Madre Speranza diceva siate luce figli miei, intendeva dire questo: luce di che? Luce di amore, una luce nelle tenebre. È vero, i rapporti quotidiani sono duri, difficili, i problemi ci sono, quante situazioni alle volte di disperazione, di angoscia, di problemi, no? Di salute, di lavoro, quante ne vediamo ogni giorno. Perché qui magari stiamo bene, qui a Collevalenza, vero? Qui si sta bene, poi appena si esce di qui dice, quante volte ne sentite tante di persone che mi dicono voi qui state bene, ma se vedeste fuori, no? Se mettete un attimo il naso fuori. Ma è lì fuori che il Signore ci aspetta. Qui ci ricarica, se vogliamo, per fare l'esperienza del suo amore, no? Perché abbiamo bisogno di contemplare il suo volto, di riempire il cuore con la sua misericordia, di farne un'esperienza viva. Ma poi, forti di quell'esperienza, dobbiamo andare lì fuori, dove ci sono le battaglie del mondo e della vita quotidiana. E lì voi avete un compito particolarissimo come laici, unico. Lo accennerò anche alla fine, no? Quindi, ecco, in fondo dicevamo prima che il volto è l'espressione visibile della persona, l'epifania del volto, ciò che manifesta agli altri qualcosa. Guardate come si amano, vi ricordate, no? Le prime comunità cristiane? Cos'è che convinceva i pagani, quelli che li vedevano? Guardate come si amano. Notate, no? Non dicevano guardate come sono organizzati, guardate come che bella comunità, c'hanno tanti soldi, c'hanno tanta influenza, tanta cultura. No, guardate come si amano. Questa era la luce che arrivava ai pagani, no? Questa era la luce del Vangelo. Ma questo vale anche per noi oggi. Se la gente guardandoci non arriva a dire questo, dobbiamo dire che ancora non siamo testimoni dell'amore di Dio, non siamo il volto della misericordia di Dio. Non capiranno che noi siamo laici dell'amore misericordioso perché portiamo un distintivo, o perché ci facciamo vedere in chiesa, o perché facciamo delle riunioni, perché abbiamo delle strutture, cioè per fattori esterni. Questo non... ci vuole anche questo, no? Dobbiamo organizzarci, dobbiamo avere riunioni, dobbiamo avere incontri, ovviamente, no? Ma questa, diciamo, è la parte esterna. Capiranno invece chi siamo noi, davvero, la nostra identità, se mostriamo il volto della misericordia tra di noi, prima di tutto. Guardate come si amano. I pagani lo dicevano della comunità cristiana, tra di loro vedeva che si volevano bene, davvero. che stavano uniti, che mettevano tutto in comune, no? Che non sparlavano gli uni degli altri. Ecco, quindi si avvertono che anzitutto prima tra di noi c'è questa armonia, no? E poi con gli altri, con quelli di fuori. Questo convince, questo è veramente un'evangelizzazione. Ora, noi potremmo dire, in fondo, che tipo di misericordia è quella che dà un volto alla fede? Anche qui dobbiamo essere, penso, molto concreti. Perché potremmo interpretare la misericordia come un sentimento vago, una specie così di bontà d'animo un po' generica, un po' buonista forse, no? Invece il Vangelo, se ci fate caso, quando parla dell'amore e della misericordia, lo fa in termini molto concreti. Vi ricordate la domanda di quello scriba a Gesù, no? Qual è il più grande comandamento? E Gesù che gli dice: il più grande comandamento è amare il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. E allora quel tale, volendo giustificarsi, chiede: ma il mio prossimo chi è? Chi è questo prossimo che io devo amare? E Gesù gli racconta la parabola del buon samaritano, vi ricordate, no? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gesù non dà risposte teoriche quando parla di amore e di misericordia. L'amore è estremamente concreto. E è un dato importante, attenzione, perché se no noi potremmo rischiare anche di essere molto vaghi quando parliamo di amore e di misericordia. Il volto, dicevamo, è qualcosa di visibile. Il volto dice una concretezza. Se io non vedo delle opere concrete nell'amore, e ancora l'Apostolo Giovanni, in quella prima lettera sua, al capitolo terzo, no? Di cui ho citato quei versetti, noi abbiamo conosciuto l'amore da questo. Lui ha dato la vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma subito dopo, sapete cosa dice l'Apostolo Giovanni? Subito dopo, Dice così. Quindi, in questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Ecco, la concretezza dell'amore non va mai dimenticata. Si deve vedere, il volto si vede, si deve vedere l'amore nelle opere concrete, se davvero abbiamo capito l'amore di Dio. E ecco perché Gesù racconta la parabola del buon samaritano, no? Quando quel tale lo interroga sull'amore. L'amore è sempre concreto. Ecco perché Gesù, quando parlerà nel Vangelo di Matteo, del giudizio finale, dirà: avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere, ero nudo, mi hai vestito, ero carcerato, sei venuto a trovarmi, ero malato, mi hai visitato. Guardate, Gesù non parla di sentimenti, parla di opere concrete. Su quelle saremo esaminati. Tutto quello che avete fatto al più piccolo di miei fratelli l'avete fatto a me. Allora, ecco, Gesù racconta questa parabola del buon samaritano per questo. E qual è l'atteggiamento del samaritano, in fondo, no? Espresso da quei verbi, vi ricordate? Lo vide, no? Vede quell'uomo ferito, che sta lì sulla strada, lui non se l'aspettava, stava in viaggio. Quindi nella vita noi possiamo incontrare in qualunque momento una situazione di bisogno. Non l'abbiamo preventivato. Stiamo lì per gli affari nostri e ci troviamo con un fratello che ha un estremo bisogno. Lo vide. Ecco, vi ricordate quando Madre Speranza parla dello sguardo di compassione, no? Quella è una pagina famosa. Dice, quando tu vedi un fratello e una sorella che ha bisogno, che sta in una situazione particolare, e non cercare di dargli alcun aiuto concreto senza avergli dato prima uno sguardo di compassione. Questo è il vedere, perché c'è vedere e vedere, no? Anche il sacerdote e il levita avevano visto, ma sono passati al largo. Quindi c'è vedere e vedere. Com'è il nostro sguardo di fronte a un bisogno concreto? Lo sguardo di compassione che apre la strada del cuore. Poi c'è l'avere appunto compassione, dice la parabola, no? Lo vide e ne ebbe compassione. No? E sono le viscere che si commuovono, che fremono di fronte alla sofferenza fisica o morale, no? Di un fratello, di una sorella. E poi si fece vicino. Non c'è solo il vedere compassionevole, il muoversi a compassione profonda, ma poi questo lo porta a farsi vicino. Ecco, si sporca le mani. Non si può amare a distanza. Occorre davvero mettersi dentro nelle situazioni. Vedremo poi alcune cose che dice Papa Francesco a questo proposito, no? E infine il prendersi cura, si prese cura di lui. Una cura concreta, no? Versa olio e vino sulle sue ferite, lo fascia, lo mette sulla sua cavalcatura, lo porta alla casa, no? Dell'albergatore. Si prende cura di lui, concretamente, prendersi cura del fratello ferito. Ecco, questo anche ci pone tanti interrogativi, no? Questo secondo aspetto, in quale misura e in quali particolari esperienze noi rendiamo presente il volto misericordioso del Signore per chi è intorno a noi, appunto nelle nostre situazioni concrete. Cominciando dalla famiglia, ripeto, poi in tutte le altre situazioni della vita concreta dove siamo immersi. Ecco questo secondo aspetto. Il terzo è un po' una conseguenza di questo secondo aspetto, se vogliamo, no? È necessaria. Il rendere credibile la fede attraverso la misericordia. Questo rendere credibile la fede è importante. E la misericordia è il volto della nostra fede, perché quando è esercitata concretamente, ci fa passare dall'essere credenti all'essere credibili. Che non è un gioco di parole, perché si può essere credenti senza essere credibili. Ma la vera sfida per la nostra fede è proprio quella di rendere credibile la fede attraverso il volto della misericordia concreta. Sappiamo, no? Tutti sappiamo come la Chiesa ultimamente ha sofferto un deficit profondo di credibilità per tante situazioni, no? Che conosciamo. Tutto il pontificato, in fondo, di Papa Benedetto, no? È stato all'insegna di questa sofferenza profonda, no? In cui anche possiamo leggere le sue dimissioni non soltanto nella prospettiva, no, di un raggiunto limite di età, di forze fisiche, psichiche, eccetera, no? Ma cos'è che l'ha portato a tutto questo? Sappiamo cos'è stato, no? La croce pesante che ha dovuto sobbarcare. Quindi il tema della credibilità di noi cristiani è molto importante. Lo è stato sempre, non è che lo è stato solo nel pontificato di Benedetto e oggi non lo è più o non lo è stato prima di lui. Ma questa in fondo è la grande sfida. Se noi siamo il volto di Cristo nel mondo, questo volto che noi offriamo al mondo può essere un volto evangelico oppure può essere un volto stravolto, sfigurato, che non presenta davvero l'immagine di Cristo, perché il volto è la realtà visibile, ciò che si vede. E se noi offriamo un volto di contraddizione, di incoerenza, no? Sia pastori che fedeli, noi non siamo testimoni davvero dell'amore di Dio nel mondo. Quindi questo ci deve sfidare. Quale volto noi presentiamo? Perché la gente ci guarda, il mondo ci guarda. Questo non significa che noi dobbiamo essere delle persone tutte bravine, tutte perfette, no? Che non sbagliano mai, perché sappiamo che non è così. Noi per primi facciamo l'esperienza della misericordia di Dio perché siamo poveri peccatori, no? Ma una volta che abbiamo fatto questa esperienza, dobbiamo capire che il Signore appunto ci chiede: siate misericordiosi anche voi, come misericordioso il Padre. Date gratuitamente quello che avete ricevuto gratis. Se Dio ti ha perdonato 70 volte 7, perdona anche tu. Accogli anche tu il fratello che ha sbagliato, non giudicarlo, non diventare una persona dal cuore duro, non far entrare in te il fariseo che si crede giusto, perfetto, no? E giudica gli altri perché sono dei poveri peccatori. Ecco, dai anche tu quella misericordia che hai ricevuto. Questo ci rende credibili. E su questo punto non possiamo barare, perché la gente che ci osserva non si fa ingannare. Se guardiamo a Papa Francesco, no? Penso che lui ha alzato questo livello di credibilità della Chiesa, perché in fondo presenta una testimonianza evangelica in modo abbastanza limpido, diretto, no? Umile anche. Pregate per me, io ho bisogno della misericordia di Dio, no? Sta dicendo con quella parola un Papa che dice questo appena si presenta, no? Pregate per me perché ho bisogno della vostra preghiera, anch'io ho bisogno della misericordia di Dio. Ed è così, è veramente così. Chi di noi non ne ha bisogno? Dal Papa all'ultimo battezzato. E allora, ecco quando possiamo diventare credibili, perché presentiamo questo volto più evangelico. E ancora il Papa, che in un'altra omelia della terza domenica di Pasqua, dice: ricordiamolo bene tutti. Non si può annunciare il Vangelo di Gesù senza la testimonianza concreta della vita. Chi ci ascolta e ci vede deve poter leggere nelle nostre azioni ciò che ascolta dalla nostra bocca e rendere gloria a Dio. Mi viene in mente adesso, dice il Papa, no? Un consiglio che San Francesco d'Assisi dava ai suoi fratelli. Predicate il Vangelo e, se fosse necessario, usate anche le parole. Se fosse necessario, usate anche le parole. Noi alle volte diciamo tante parole, no? ma è la vita che predica il Vangelo. E se la vita dice una cosa e le parole dicono un'altra, la nostra credibilità è finita. Il Papa continua, no? Predicare con la vita. Questa è la testimonianza. L'incoerenza dei fedeli e dei pastori tra quello che dicono e quello che fanno, tra la parola e il modo di vivere, mina la credibilità della Chiesa. Fratelli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Madre Speranza diceva la stessa cosa, vi ricordate? Figli miei, più con i fatti che con le parole. Era uno dei ritornelli che lei usava spesso. E vi ricordate anche quella preghiera, no? Che la preghiera introduttiva della novena all'amore misericordioso. La ripetiamo spesso, no? Non so se facciamo molta attenzione a quelle parole finali della preghiera iniziale dove dice: pieno di fiducia ricorro al tuo amore misericordioso affinché mi conceda la grazia di migliorare la mia condotta ed ora innanzi di testimoniare la mia fede con le opere. Testimoniare, mi conceda la grazia di testimoniare la mia fede con le opere, non con le parole. È una grazia da chiedere, tutti i giorni la chiediamo nella novena. La parola spagnola dell'originale più forte non dice testimoniare ma accreditar. Accreditare è accreditare, cioè dare credito. Io do credito alla mia fede, la rendo credibile con le opere. È una grazia che Madre Speranza ci invita a chiedere sempre nella novena. Ecco, allora anche qui possono sorgere degli interrogativi, no? Per il nostro confronto. In quali situazioni della nostra vita noi avvertiamo un deficit di coerenza, di credibilità? E che cosa il Signore ci chiede per essere luce e appunto rendere credibile, più credibile, la fede che professiamo nel suo amore, no? Come conclusione, sto finendo, coraggio. Allora, resistete ancora? Due paroline solo come conclusione, e due stimoli, no, che ci vengono ancora una volta da questo bellissimo segno che Dio ci ha dato, questo grande dono di Papa Francesco, no? E possiamo dire in qualche modo che le tre cose che ho sottolineato precedentemente possono essere applicate a ciascuno di noi, non solo a voi come laici, ma anche a noi come consacrati, no? Anche se con modalità specifiche. Ecco, ma ci sono un paio di sottolineature, no? Che ho colto in alcune parole di Papa Francesco, che mi sembra che hanno un riferimento molto peculiare a voi. Riguardano anche noi, riguardano tutta la Chiesa, ma credo che hanno una particolare provocazione per voi laici, no? E la prima è andare alle periferie. Non so se avete notato che il Papa ha usato molte volte, parecchie volte, questa espressione, fin dall'inizio. È arrivato a dire, e l'ho sentito ripetere, perché una delle cose belle del Papa è che piccole frasi, ma quella goccetta dice non fa grandi discorsi, ma dice guarda, lascia dei messaggi e poi ci insiste, non li ripete, dicendo mettiamoci bene in testa questo chiodo perché è importante. Allora, una delle espressioni che ha usato parecchie volte è: la Chiesa deve andare alle periferie. La Chiesa non può rimanere chiusa in se stessa, perché una Chiesa che si chiude nel suo orto, in se stessa, muore, si ammala, dice il Papa, si ammala. no? E arriva a dire, è arrivato a dire, lo ha detto anche in una lettera, in un messaggio esplicito ai vescovi dell'Argentina che erano riuniti, abbastanza simpatico, no? Dice, scrive nel messaggio iniziale: e questa volta, per alcuni impegni che mi sono sopravvenuti ultimamente, non posso partecipare all'assemblea dei vescovi argentini. Dice, allora vi dico che però vorrei sottolinearvi di meditare sul messaggio di Aparecida, no? Aparecida ci fu un grande, ci andò Benedetto XVI lì ad Aparecida, nel grande santuario, no, del Brasile centrale, dove hanno fatto la riunione di tutti i vescovi dell'America Latina, e in quell'occasione ci fecero anche un documento dove si parlava di questa missionarietà della Chiesa, no? Dice, meditate ancora quel testo, e dice espressamente, l'ha ripetuto varie volte, preferisco una Chiesa che, uscendo fuori sulle strade del mondo, diventando missionaria, rimane ferita, che non una Chiesa chiusa in se stessa che si ammala, proprio perché rimane chiusa. Perché quando si esce per strada si può avere qualche incidente, dice il Papa, ci si può ferire. Però è preferibile una Chiesa così, che non una Chiesa che rimane chiusa, no? Ora, se questo è vero per tutta la Chiesa, penso che ha un significato particolarissimo per voi laici. Perché voi, in vario modo, siete proprio quelli buttati nelle periferie del mondo, nella vita pratica di ogni giorno. E quindi siete, per dire così, il volto missionario della Chiesa nel quotidiano. Ecco, la periferia in senso fisico, no? In senso, diciamo, geografico, ma anche in senso morale. Quante periferie ci stanno, no? E questo perché? Perché la misericordia si fa presente dove più è grande la miseria. Quando noi diciamo, appunto, qui stiamo bene, ma quando torniamo fuori, ecco lì, quando torniamo fuori, quella è la periferia dove il Signore ci vuole. Lui non ci vuole stare sempre sul Tabor, attenzione. Il Tabor è di un momento, poi bisogna scendere dal monte e tornare giù, a valle, perché lì la vita si gioca. E infatti Gesù, appena scende dal Tabor, trova quel povero padre con il figlio epilettico, vi ricordate? Gli apostoli che non riescono a guarirlo, eccetera, no? Si incontra subito con i problemi, no? Dove esercitare la misericordia. Ci vuole anche il Tabor, ci vogliono questi momenti. Guai a chi non ha avuto un'ora di Tabor, diceva Madre Speranza, perché rischi di svuotarti, di bruciarti poi nei problemi della vita, no? Cioè, se noi non siamo i contemplatori del volto di Dio, questo è il Tabor, no? Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Se noi non viviamo nella preghiera, no? Nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella riconciliazione, chiedendo il perdono per noi, se noi non facciamo l'esperienza concreta del volto misericordioso di Dio, poi la vita ci brucia, Attenzione. Abbiamo bisogno di questi momenti, tutti i giorni dobbiamo trovare il momento per contemplare il suo volto misericordioso, per bere alla sua acqua, alla sua sorgente. Se no ci disidratiamo spiritualmente. Quindi, ma detto questo, poi dobbiamo andare alle periferie. Non dobbiamo rimanere chiusi. Papa, ripeto, è uno dei ritornelli che più mi ha fatto... che più mi ha colpito questo, no? Una chiesa missionaria che davvero si apre il cuore, no? E poi il secondo aspetto che riguarda specificamente la famiglia come testimone della fede, come prima evangelizzatrice della fede, trasmettitrice della fede. Proprio ieri, non so se avete fatto caso, mi sembra nella messa di Santa Marta, perché quelle piccole omelie di Santa Marta sono molto interessanti del Papa, no? dice che ha parlato di sua nonna, parlato della nonna, dice: io ho imparato, ho ricevuto la fede nella risurrezione di Gesù da mia nonna, non dal parroco né dal catechista della prima comunione, dalla nonna. Dice, perché la nonna il venerdì santo ci faceva inginocchiare, ci faceva mettere davanti alla statua di Gesù deposto dalla croce, quelle immagini, no, che si facevano le processioni, vi ricordate? E la nonna diceva: mettetevi in ginocchio, pregate, Gesù è morto per noi, ci ha amati così tanto, ma fra 3 giorni risorge, fra 3 giorni lo troviamo vivo. Dice, io lì ho ricevuto la fede nella risurrezione, la nonna. Allora la famiglia è l'ambito prioritario per la trasmissione della fede, con i fatti, con le parole, perché la vita del bambino appena si va sviluppando è una cera molle, dice Madre Speranza, e tutto quello che imprimi rimane. Il grande compito di voi genitori e nonni, no? Proprio nel far visibile, nel dare un volto alla fede, un volto concreto, perché il bambino che cresce riceve subito quell'impronta. Ovviamente dovrà essere il volto della misericordia di Dio, no? Per noi questa è la particolare identità che dobbiamo trasmettere, ma la famiglia è fondamentale in quest'opera di trasmissione. Ecco, allora anche qui trovate qualche interrogativo, no? Chi è più e meglio dei laici è chiamato a vivere quotidianamente in quella zona di confine, in quella periferia del mondo costituita dalle situazioni del vivere quotidiano, dove spesso si incontrano i malcapitati feriti in vario modo dalla vita, bisognosi non di sacerdoti e leviti che girano al largo, ma di samaritani misericordiosi che si prendono cura di loro. E chi meglio della famiglia può essere l'ambito naturale in cui trasmettere la fede e manifestare il vero volto della misericordia? Grazie e buon lavoro.
Grazie. Ma non so voi, io ascolterei Padre Aurelio per ore e ore. Lo conosco da quando ero ragazzino e ancora non mi sono stancato. Quindi
hai una pazienza misericordiosa.
Quindi, beh, insomma, credo che ha dato parecchi spunti, anche questo, mi piaceva anche proprio il percorso che ha disegnato, no? A partire da Gesù come volto di Dio, noi chiamati ad essere volto misericordioso di Dio, e poi ecco questo aspetto anche della credibilità, dell'essere oltre che credenti anche credibili. E come dicevamo all'inizio, siamo chiamati direttamente in causa in questo, no? Ecco, direi a questo momento, se a questo punto, mentre ci organizziamo magari un attimo con i gruppi, e qui chiedo ai colleghi dell'equipe nazionale di mettersi in moto, se ancora possiamo rubare qualche minuto, se c'è qualche domanda specifica, ecco, prima poi di dividerci in gruppi per poter riflettere sugli spunti appunto che ci ha dato Padre Aurelio. Se avete qualche domanda in particolare che vi ha suscitato questa riflessione.
Io ho una curiosità che volevo chiedere, se mi sento dal primo, da come si è mostrato dalla prima volta Papa Francesco, sembra un figlio dell'amore misericordioso.
Sì. Sì.
Allora io chiedo.
Mi hanno mandato un messaggio, un SMS ai primi giorni. Proprio così mi dicevano. Dice, ma questo Papa è gesuita o è figlio dell'amore misericordioso?
Sì, sì. Ma chiedo a lei, conosce Papa Francesco la Madre Speranza?
Sembra di no, ma speriamo di fargliela conoscere. Noi intanto gli abbiamo mandato un crocifisso dell'amore misericordioso da tavolo, con anche alcuni scritti brevi di Madre Speranza, perché non ci avrà molto tempo per leggere, no? Come un padre, una tenera madre, la visita di Giovanni Paolo II qui a Colle Valenza, eccetera, no? Con una letterina anche dei due superiori generali e di Gaetano Storaci, il rappresentante internazionale dei laici, no? Dove sta Gaetano? Sta da queste parti, vero? Quindi, ecco, abbiamo mandato questa lettera, appunto, che lui l'avrà ricevuta, no? Dove accenniamo pure che siamo i figli di Madre Speranza e che la beatificazione sembra avviata a buon fine. Noi speriamo che avvenga presto, no? Sotto il suo pontificato. Abbiamo buttato persino una frase là, che forse era esagerata, dico, magari fosse lei a fare la beatificazione, abbiamo messo dentro. Ci siamo sbilanciati troppo. Ci siamo sbilanciati troppo perché ancora si deve pronunciare il collegio dei cardinali e lui deve firmare il decreto delle beatificazioni, quindi è stato veramente temeraria la cosa. Se Dio vuole, sì. Ma l'importante è il grande messaggio che sta dando alla Chiesa e al mondo proprio sulla misericordia, no? Sembra di sentire Madre Speranza qualche volta quando lo ascoltiamo, poi con quell'immediatezza, veramente. Bene. Niente, sì, andate al lavoro con i gruppi, che quello è molto importante.
Adesso ringraziamo ancora appunto Padre Aurelio e adesso ci dividiamo in gruppi, ci divideremo in sei gruppi. Ok, stanno continuando la divisione. Se c'è Federica, intanto chiedo conferma dei luoghi. Allora possiamo metterci un gruppo qui nell'auditorium, può rimanere un gruppo. Sì, grazie ancora. Sì. Un gruppo nell'auditorium B, un gruppo si può fare giù nella sala della pastorale familiare? Come?